Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina, ben ritrovati a Edificare la vita e soprattutto ben ritrovata all'ospite, che è quella di oggi è esattamente quella dell'altra settimana. Si tratta di Titti Davia Tolloi. Ciao Titti.
Ciao.
Sei già stanca?
No, sono un po' emozionata.
però dicevamo, quando si parla, ma in genere non soltanto di se stessi, non esiste un giusto o sbagliato, esiste la verità.
Sì.
La verità della comunicazione si sente.
Sì. Penso che arrivo a far conoscere agli altri la mia vita.
Sì, certo.
Perché dico quello che penso, quello certo. Che sento.
Esatto.
Quello che ho fatto.
Esatto. Beh, una vita che si apre all'amore molto presto, prima di tutto famiglia più che mai affiatata, amore incontrastato dei genitori verso di te, un po' più difficile della sorella verso di te, 15 anni, incontro col tuo futuro marito che resterà il grande amore per tutta la tua vita, e che poi vedremo anche saluterai in una maniera molto molto personale. Col marito condividi l'amore per le auto, lui campione, no, di
sì,
gare, di corse,
sì.
Addirittura tu dici finisci le corse o perlomeno la maggioranza delle corse.
Sì, la maggioranza,
io ti aspetterò,
sì.
Io ti aspetterò, finalmente ti sposerò. Quindi c'è questa attenzione all'altro in maniera libera. Ecco,
sì.
La libertà colpisce molto, che è una tua libertà mentale e affettiva. Sei vicina alle persone, nello stesso tempo le lasci essere quello che sono.
Sì, certo.
Ed è credo questa la base della tua accoglienza. Il tuo negozio di antichità in realtà è un salotto. Noto.
Adesso è diventato un salotto, un bel salotto.
È un
veramente,
bel salotto.
Perché vengono persone che tutte le età,
certo.
Dai ragazzi giovani alle persone anziane, e tutti si trovano il piacere di stare con me, perché vedo che parlano,
sì.
E discutono con me di tutto.
Di tutto.
Di qualcosa, di politica.
Intanto già l'oggetto
antico. Oggi di che poi si parla sempre o di una cosa o dell'altra.
Intanto già l'oggetto antico chiama la parola, no?
Beh, sì.
Perché il nuovo è così, ti piace, non
sì,
ti piace,
sì,
ciao.
Sì.
L'oggetto antico, dove è stato fatto, chi l'ha fatto,
sì, poi le
tecniche
cose che si trovano, è cambiato tutto, però è...
Sì. Come va l'antichità oggi?
No, è difficile, molto difficile, sì.
Ne parlavo anche con alcuni rigattieri di Trieste,
sì.
I quali un tempo commerciavano con gran frequenza anche con antiquari di Roma.
Sì,
di Roma.
Sì, 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 sì. Anch'io ho comperato tantissime, anche mio marito comperava tantissime stampe da colleghi Roma.
Ecco, ma anche
sì,
il contrario,
sì, sì.
Venivano qui col tir,
sì,
ma portavano via.
Sì, 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 sì. Ma da tutte le parti d'Italia venivano a Trieste a comprare, ma anche dall'estero. Io avevo clienti dall'Austria,
tantissimi.
Proprio, che si ricordano e vengono tuttora a salutarmi.
Quali argomenti preferivano? Bicchieri, mobili?
Bicchieri e mobili. Biedermeier, perché Trieste era Austria.
Certo.
Quindi avevo i clienti austriaci, no?
Il Biedermeier ha un grande pregio, perché è un mobile non invasivo.
No.
Perché se pensiamo ai mobili precedenti,
sì.
Quelli sono molto più ingombranti.
Sì, sono molto più pesanti. Per esempio del 600 non si arrivava a vendere a Trieste, no.
No, è vero.
Si vendeva il Biedermeier.
Esatto.
E dopo si vendeva anche in mobili intesi un periodo.
Ecco, altri mobili che erano agili.
Inglesi,
no?
Tantissimo,
sì,
tantissimo.
Sì. Come arrivavano gli mobili inglesi qua a Trieste?
Arrivavano vicino a Padova. E noi andavamo lì, che c'erano i centri proprio, e là sceglievamo gli oggetti, i mobili che erano adatti per la città di Trieste.
Cosa potevano trovare gli acquirenti austriaci nel Biedermeier triestino?
Trovavano bei mobili.
Sì,
interessanti.
Grandi case.
Le case erano grandi quella volta. Sì. Adesso invece tutti cercano dalla casa grande di trovare la casa più piccola.
Sì, sì.
E quindi diventa un problema per i mobili.
Sì.
Perché non stanno i mobili di una volta.
No? E poi c'è un altro senso dello spazio, no? Lo spazio vuoto, i grandi saloni, anche le case grandi.
Sì.
Il grande salone dove c'è soltanto il divano, magari
eccetera. Tavolo.
Sì, però immerso in tanto spazio.
Sì.
Magari più spazio di quanto veniva richiesto una volta.
Sì, certo.
Si aveva più il senso del riempimento, forse, una volta.
Sì, perché riempivano tutti gli angoli. No? C'erano le angoliere, tutti studiavano proprio i vari posti da riempire.
Da riempire.
Tavolini, tappeti, lampadari.
Sì.
Era tutto molto più sontuoso.
Sì, sì.
Oggi invece cercano tutti di avere l'abitazione bianca,
è proprio vero.
Diciamo bianca.
E molto spesso con i mobili incassati, che neanche non li vedi, perché...
Sì,
è così.
È cambiato.
E voi parlavate anche il tedesco, come vi
relazionavate? Sì, io sapevo il tedesco, soprattutto quando avevo il negozio a Grado.
Sì.
E là parlavo bene anche il tedesco.
Perché lo praticavi più spesso.
Sì, più spesso. Adesso l'ho un po' dimenticato perché... Non lo uso più.
Da quanto tempo più o meno il mercato si è ristretto?
Circa 20 anni. Ha incominciato un po' alla volta, però. Non è cambiato subito tutto.
No.
Però mi sono accorta sempre un po' meno. Ogni anno non si trovava neanche la merce.
No.
Anche quello era un problema. Perché bisogna trovare la merce per poi venderla.
Certo,
no? E già il trovare della merce qualificata, della merce molto importante, perché noi, mio marito era molto bravo e quindi sapeva scegliere bene gli oggetti e i mobili.
Sì.
E vedevo che si faceva difficoltà a trovarli.
Vedi. E poi c'è un altro aspetto. Di questo aspetto si sono lamentati con me alcuni rigattieri triestini ancora anni fa. Dicevano: chi eredita queste grandi case con tanti tappeti, soprammobili, mobili bellissimi, eccetera? In realtà non nutre nessuna sensibilità. Ed è una sensibilità spesso, purtroppo, collegata fra cose e persone. E cioè, sono capaci di dare le chiavi in mano all'antiquario o ancora al rigattiere e dicono: faccia lei.
Sì.
Cioè, non c'è neanche quella partecipazione di dire: voglio vedere, voglio toccare, voglio rivedere magari certe foto di famiglia.
No.
Chiuso l'argomento.
Sì, chiuso,
E allora io mi chiedo, in che rapporto... oggi ci troviamo con la morte, perché col mobile l'oggetto in qualche maniera vince la caducità della morte, perché entra in un mondo eterno, no?
Certo, il mobile rimane, però adesso è difficilissimo, anche nessuno acquista più mobili,
appunto.
I mobili proprio... E hanno dato un crollo spaventoso. Nessuno li acquista più. Difatti da me arriva quasi ogni giorno, arriva gente che dice: ho ereditato dalla mamma, ho ereditato dalla nonna, ho ereditato... E nessuno compra.
E quindi tu stessa
non
prendi.
No.
Cose più piccole, perché parliamo di bicchieri, ad esempio.
Ecco, anche i bicchieri finito, la gente non interessa più.
Perché io pensavo che ci fosse ancora in una nicchia di società rimasto il culto della tavola, la tavola imbandita, la tavola della festa, che porta anche certi oggetti antichi, magari li metti lì come...
Sì, una volta si usava a mettere le posate d'argento e certo. i piatti d'argento e tutto, oggi no.
No, tutto semplificato.
Tutto così, e anche generalmente escono piuttosto, vanno fuori a cena, fanno grandi ricevimenti fuori. Sì. Mentre la mia mamma, ecco, questa riceveva. È la differenza. La mia mamma faceva ricevimenti a casa.
Certo.
E adesso chi usa più?
Ma è anche un fenomeno locale, perché ad esempio nel bolognese, in Emilia Romagna, in Toscana, si riceve ancora molto facilmente.
Sì, i miei parenti di Lecce, per esempio, fanno delle tavolate enormi. Certo. E sono ospitali molto. E fanno a casa tutto.
E accettano la fatica, perché è una faticaccia.
Invece a Trieste non esiste più. Se ci troviamo in ristorante.
Così come un tempo c'era la tradizione del caffè, che anche quello ci naturalmente ci trovavi gli amici nel caffè fuori casa, questa tradizione poi si è estesa dal pomeriggio, diciamo, sera, alla cena vera e propria.
Alla cena e aperitivi, adesso va di moda l'aperitivo.
È vero.
Quindi ci troviamo la sera a prendere l'aperitivo.
Ma c'è qualcosa di molto particolare nella vita dei coniugi d'Avia, proprio in relazione all'antichità. Un angolo di poesia e di vita storica. Questa poesia, secondo me, è tutta ascrivibile alle icone. lì mi avete fatto sognare,
le
veramente.
Icone, sì, eravamo, dunque siamo stati i primi a portare le icone in Italia. Difatti, quando le portavamo alle varie mostre che abbiamo fatto in tutta Italia, a Palazzo Grassi a Venezia, in tutte le parti.
Sì, più importanti.
Più importanti. Noi abbiamo portato le icone che ci portavano veramente i russi.
Eravamo favolose. In che anni?
Le prime che abbiamo portato, dunque, 40 anni fa.
Vedi? 40 anni
dunque,
fa?
Sì, 40.
Anni 80.
Sì.
Anni 80.
Anni 80, sì.
Icone di tutte le grandezze.
Icone di tutte le grandezze, e soprattutto erano con la rizza in argento, che è la copertura in argento, con pietre preziose.
Incastonate.
E ce le portavano, proprio direttamente dalla Russia a noi. E quando le portavamo alle mostre, gli antiquari dicevano: ma cos'è questa? cosa sono queste?
Vedi?
Non le conoscevano. Ecco. Poi hanno un po' alla volta hanno incominciato a conoscerle tutti, e quindi c'era concorrenza anche con le icone.
Ci sono
noi
le due
siamo
scuole...
stati i primi anche a Trieste, eravamo i più importanti per le icone.
Lo so. E poi ci sono le due scuole importanti, no? Più importanti delle due scuole russe. Ma a queste icone russe si affiancano anche icone medio orientali. Forse di minore importanza.
Sì, certo.
Le trovi anche in Grecia.
Sì, no, le greche sono rarissime da trovare, le antiche. Adesso fanno le false. Ma le antiche sono rarissime, le greche. Sono più facili trovarle le russe, del Fabergé, eccetera. Adesso nessuno compra più. Adesso è finita anche l'epoca delle icone.
Io amo molto le icone da viaggio, perché
sono meravigliose, quelle piccole. Ma io ho venduto tantissime di quelle piccole.
Corrispondono a tutta una cultura, no?
Sì, e le portavano in viaggio.
Certo.
Io ho regalato anche a tanti regalavo le iconette piccole.
Dai.
Quando avevano qualche problema grosso, non so, di malattie o così... Io regalavo una piccola iconetta, dicevo: questa ti porterà fortuna.
Ma dai,
sì.
Bel gesto. In realtà il viaggio una volta era un'avventura, no? Quindi avevi bisogno del santo protettore, della Madonna benedicente, del Cristo pantocratore, il famoso Cristo pantocratore, no? C'è un piacere della miniatura in un certo senso, che poi miniatura vera non, c'è, sì, non è, sì, perché no, è un po' stilizzato, sì, il, sì, volto, eccetera. E da una parte, e dall'altra proprio la possibilità proprio di tenerlo in borsetta, sì, di avertelo,
sì, di
accanto.
Questo piccolo,
no?
Questo piccolo immagine, no? Sì. Questa piccola immagine, non so, dava un senso di protezione, sì, alla gente, veramente.
Sì, sì, certo.
E anche erano quando i viaggi c'erano in cui dei battesimi così, regalavano l'iconetta.
Ah, vedi, sì, questo non sapevo.
Sì.
Ah, vedi che
molto,
sì,
avevo proprio dei clienti che quando nascevano nipoti o figli, eccetera, così, prendevano proprio l'iconetta piccola per che la seguisse per tutta la vita.
Ma guarda, sì, è interessante questo. E comunque il discorso dell'antichità che va perdendosi proprio come cultura è veramente una verifica che possiamo veramente constatare in qualsiasi parte del mondo. Io ad esempio ricordo cos'era via Nassa, centro di Lugano, sì, una volta, il tipo di antichità che erano
tutto
anche
pieno,
antichità sospette, sì, perché le antichità, sì, etrusche
sì, sono difficili,
erano da verificare.
Difficile, difficilissimo.
Però
non è facile.
Sì, però c'erano.
Sì, sì,
e adesso
sì, sì,
i negozi si sono anche lì ristretti.
Sì,
quindi
sì,
parliamo, ah, del centro dell'Europa proprio.
Sì, sì,
no?
Certo,
che,
certo,
che
è cambiato tutto.
La dice lunga. La cosa che mi affascinava molto nei tuoi racconti era gli incontri con i venditori delle icone, i quali venivano dalla Russia
sì,
anche alle 3-4 di mattina.
No, di notte, sì.
Di notte.
Quelli venivano a casa.
A casa,
e io
credo
preparavo
bene
una pasta asciutta, mi ricordo,
abbondante,
abbondante per tutti, ma erano proprio che arrivavano con queste valigie piene di icone meravigliose, meravigliose, che non si poteva prendere tutte, bisognava proprio scegliere, avere la capacità di trovare fra il mucchio di icone, trovare quelle che a noi sembrava più adatte per il nostro pubblico,
certo,
perché anche quello è importante,
certo,
non è che puoi prendere,
no,
tutte le cose che piacciono,
no,
devi studiare quello che va al pubblico di Trieste,
certo.
Dopo, certo, che da me venivano anche da tutta l'Italia,
certo,
da tutte le parti, dall'estero,
sì,
anche, no?
Sì, sì.
Eh sì, dal Friuli poi anche tantissimi.
Dunque, questi portatori, mettiamo così fra virgolette,
sì,
portatori di icone, in realtà avevano superato un po' di frontiere.
E certo, quella volta
avevano,
sì,
vissuto un po' di ansie.
Sì, ma erano, erano collegati proprio con, erano specializzati nel portare le icone.
Vedi.
E avevo sempre quelli praticamente, erano 2-3 che arrivavano, mi telefonavano, arriviamo questa notte.
Ecco.
E, allora
e poi andavano a dormire dove?
E dopo partivano via.
Subito, immediatamente?
Sì, 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 partivano via, non si fermavano a Trieste.
Ah, vedi. E proseguivano verso la capitale?
Sì, andavano anche a montagna qualche volta, sì, che avevano anche lì i recapiti da lasciare poi quello che noi scartavamo.
Pensiamo quanto la Russia ha perso, no? Tantissimo.
Tantissimo, sì.
Cioè,
però
la storia
volta,
russa
la
è stata
Russia,
profanata.
La Russia non apprezzava l'icone, no?
Beh, il regime
non lo
consentiva.
Sono state bruciate, che addirittura le bruciavano.
Vero.
No? Quindi non, adesso hanno capito. E difatti gli ultimi anni venivano i russi a ricomperare da me quelle preziose, diciamo, e le riportavano in Russia.
Ma pensa,
sì,
interessante. Magari,
sì,
arrivavano,
sì,
da qualche museo, evidentemente.
Sì, sì, sì,
immagino,
sì,
testimonianza della cultura. Un po',
sì,
quello che è successo in parallelo in Cina. No? Qualcosa,
sì,
del,
sì,
genere,
sì,
è,
sì,
successo.
Sì.
E anche lì momenti di grande distruzione e, sì, finalmente poi si capisce che la storia ha un valore perché ha un'effettività.
Sì.
E in relazione alla religione, come si comporta? Cosa sente la nostra Titti Davia? Perché l'icona è un'espressione religiosa più immediata, no? Ma tu da lì ricavi qualcosa, qualche emozione che si estende al tuo credo personale, alla tua affettività?
Ma qualche icona riesce a convincermi e a farmi sentire portata verso questa Madonna, verso questa Madonna che mi aiuta, che sì. mi dovrebbe aiutare.
Sì.
Ecco, perché
sì.
si pensa sempre che c'è sempre qualcuno che ci aiuta.
Certo.
Almeno io sono di quell'idea, non so chi, sì. ma io dico c'è qualcuno che mi aiuta.
Mm.
E guardando un'icona, per esempio, si vede dagli occhi o dalla posizione del viso
sì.
Che questa ha qualche cosa di speciale.
Sì.
Non tutte.
No.
Però qualcuna ha qualche cosa dagli occhi o dal modo di offrirsi al pubblico
sì.
che ti fa sentire un po' di amore verso,
e c'è...
verso questo oggetto e anche verso questa Madonna che ci aiuta, che
certo.
ci avvicina, no?
E c'è la vicinanza, no? Fra bellezza, naturalmente, il bello e il buono, la conoscevano
sì.
già i greci questa vicinanza,
sì.
Kaloska Gazos, bello e buono che si fondono assieme e che portano ad un'ascesi,
sì.
Naturalmente. Sì. Poi, naturalmente, per quello che riguarda l'icona in specie, c'è da dire che il pittore entrava in una zona d'estasi,
sì.
si concentrava, pregava e cercava l'isolamento particolare. Cioè, nel
sì.
dipingere già pregava, no?
Sì.
E c'era già questa predisposizione che non era soltanto estetica, ma già dall'inizio spirituale.
Sì. Certo,
nel creatore,
certo.
Questo colpisce tanto perché non è una tradizione occidentale,
no,
non ci appartiene,
no. Però ce l'hanno portata,
ce l'hanno portata.
Sì,
sì.
Ce l'hanno portata, difatti,
questa ascesi, questa spiritualità.
Ci sono i collezionisti che sì. proprio sentono l'amore verso queste Madonne, verso
sì.
questi Cristi,
sì.
no?
È una continuità.
È una continuità, sì.
sì, sì proprio fra il creatore e l'utente.
Sì, sì.
E anche questo è un altro legame in più, naturalmente. Sì. In relazione alla morte, Titti, tu mi hai raccontato una storia molto, molto particolare.
Triste, sì.
Triste
terribile,
e vincente.
Terribile,
triste
forse.
E vincente insieme. Perché ricordiamo
terribile.
Che tu salvasti tuo marito.
Sì, difatti.
Ecco, quindi anche qua siamo in una zona della spiritualità. Titti,
sì.
dai, racconta di nuovo anche agli
allora,
ascoltatori.
Dunque. Io ero a scuola, di mattina alle 10, ero con i miei bambini, quando sento una telefonata da mio marito che mi dice ti sto molto male e chiamo la Croce Rossa. Io dico al...
Saluto
sì. la scuola, dico
e
corro
come?
Via subito
sì.
e arrivo al mio negozio dove doveva essere mio marito
sì.
e arrivo contemporaneamente alla Croce Rossa.
Sì.
Croce Rossa che porta via mio marito.
Sì.
E chiedo all'operaio che era lì cosa è successo. Dice, guarda, è caduto, ha perso i sensi, è caduto per terra. Però per fortuna è riuscito a recuperare e a chiamare lui, e a chiamare me e anche la Croce Rossa.
Sì.
Per farsi portare all'ospedale. Arrivo
sì.
all'ospedale circa verso le 12.
Sì.
E... chiamo il mio medico di famiglia e dico, guarda, purtroppo mio marito è ricoverato qua all'ospedale, non so cosa sia successo, però è messo nella cameretta separata, non è nella divisione.
Cioè.
E dico, se puoi venire a vedere. Lui viene, il dottor Guarini, che ora non c'è più,
sì.
e dice, va dentro, e parla col dottore e dice, ha avuto un infarto. E dice, però Titi, non preoccuparti perché è un infarto leggero, quindi stai tranquilla. E io mi metto fuori ad aspettare il momento di poter vedere mio marito.
Sì.
E arriva l'una, intanto incomincia a venire la gente che voleva vedere gli altri ammalati, sempre
certo.
nelle camerette separate,
sì.
no?
Orario di visita.
Le nostre camerette sì. sono degli spazi separati. E arriva l'una, arrivano le due e si impinisce di gente, tutti che aspettano, dico ma chi c'è? No, mio marito no, mio marito sta bene, mi ha detto il dottore che, e aspettavo che il dottore venisse, il medico che era dentro, che venisse a dirmi quando potevo entrare. Naturalmente nessuno poteva entrare, eravamo in parecchi perché sono circa un 12 spazi dentro e si riempiva l'atrio e tutti là che aspettavamo, ma chi è che sta tanto male, ma perché non si può entrare, così. A un certo momento esce il dottor Mogera e si sta togliendo il
mascherina,
la veste e sì, il berretto verde, e mi chiede: signora Davia? E io, sorridendo, vado da lui e dico sì. E lui mi dice: signora, mi dispiace, ma suo marito non c'è più. Non c'è più. Mio marito non c'è più. Io in quell'attimo lo prendo per la veste verde che aveva. Era grande e grosso il dottor Mogera. Chissà se lui, adesso non c'è più, ma tante volte mi chiedevo, chissà se lui si ricorda penso che è indimenticabile. L'ho preso per la veste e l'ho detto se non si, perché mancava il professor Camerini, che era quello più importante, diciamo, ecco. Era andato a un congresso e faceva le vesti il dottor Mogera quel periodo, e io dico: se non siete capaci di fare, fate un consulto, chiamate qualcuno, e lo prendo per questa veste, lo strappo proprio. Ma lui era grande e grosso, ero piccola in confronto suo.
Però volontà di ferro.
Si è messo di nuovo il camice, è ritornato dentro da mio marito.
Sì.
E ha ripreso a fargli col
defibrillatore.
Difatti era tutto bruciato davanti.
Certo,
è passata un'ora.
E ce l'ha fatta.
E torna fuori e mi dice: signora, adesso può entrare.
Ecco. Quindi l'amore di Titti ha richiamato in vita.
Diceva: sono nato adesso, Titti mi hai fatto nascere.
Ecco, è un ricordo bellissimo che naturalmente era importante condividere con i nostri ascoltatori. Grazie di vero cuore in tanti sensi, quindi.
Grazie anche a tutti voi che mi avete ascoltato, che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Vi saluto e vi mando un grande bacio.
Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.